Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now. Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye.
Il signore vestito di lino, con scarpe a mocassino e calze corte, guarda l'orologio. Mancano 2 minuti alle 8. È in casa, seduto, con un lieve disagio, sull'orlo di una sedia rigorosa e rigida. È solo. Tra 2 minuti, ormai non sono più che 90 secondi, egli dovrà cominciare. Si è alzato un poco più presto per essere veramente pronto. Si è lavato con cura, ha orinato con attenzione, ha evacuato con pazienza, si è rasato meticolosamente. Tutta la sua biancheria è nuova, mai usata, e questo vestito è stato confezionato da oltre un anno per questa mattina. Per tutto un anno egli non ha osato. Si è spesso alzato molto presto. D'altronde è mattiniero, ma al momento in cui, espletati tutti i preparativi, prende posto sulla sedia, il coraggio gli viene meno. Ma ora sta per cominciare. Mancano 50 secondi alle 8. Propriamente non deve cominciare nulla assolutamente. Da un punto di vista deve cominciare assolutamente tutto. Comunque egli non deve fare nulla. Deve semplicemente andare dalle ore 8 alle ore 9. Nient'altro. Percorrere lo spazio di un'ora. Uno spazio che egli ha innumerevoli volte percorso. Ma deve percorrerlo solo in quanto tempo. Nient'altro. Assolutamente. Le 8 sono già passate da poco più di un minuto. Egli è calmo, ma sente un lieve tremito prepararsi nel suo corpo. Al 7° minuto il cuore, poco alla volta, comincia ad accelerare. Al 10° minuto la gola prende a stringersi, mentre il cuore pulsa all'orlo del panico. Al 15° minuto l'intero corpo si avvolge di sudore, quasi istantaneamente. 3 minuti dopo la saliva prende a ritirarsi dalla sua bocca. Le labbra si sbiancano. Al 21° minuto prendono a battere i denti, come se ridesse, e gli occhi si dilatano, le palpebre cessano di battere. Sente dilatarsi lo sfintere, e in tutto il corpo tutti i peli diventano irti e immoti, immersi nel gelo. Di colpo il cuore rallenta, la vista si annebbia. Al 25° un tremito furioso lo squassa internamente per 20 secondi. Quando cessa, il diaframma prende a muoversi. Ora il diaframma gli avvolge il cuore. Versa lacrime, sebbene non pianga. Un clangore lo assorda. Il signore vestito di lino vorrebbe spiegare, ma il 28° minuto lo colpisce sulla tempia ed egli cade dalla sedia e, percuotendo assolutamente senza rumore il pavimento, si sbriciola.
Sul mercurio, rumori, calori, sudori, timori, tremori. Si complica l'elenco degli errori, si complica l'elenco degli errori, si complica l'elenco degli errori ed elegante, intelligenti, intransigenti. Nietzsche prende fuoco per la gola. Nietzsche prende fuoco per la gola. Nietzsche prende fuoco per la gola e straccia il cuore. Ormai non vento di gocciare. Lingua scuoia cucera de tremala discarica. Lingua scuoia cucera de tremala discarica. Cupa rossa lava di emozioni. Include un cuore che non conta niente ormai.
Mentre mi accendo meccanicamente un'altra sigaretta e i granelli di polvere marrone svolazzano e si posano con picchiettio leggero sulla carta assorbente biancastra della cartella da scrivania, mi sembra improbabile essere ancora sveglio. E mentre l'aria umida e calda della sera, che mi arriva dalla finestra aperta, plasma bizzarre nuvolette di fumo e, dall'alone della lampada schermata di verde, le conduce verso l'oscurità indistinta, allora mi è chiaro che sto già sognando. Com'è naturale, ciò mi turba, poiché mette le briglie sulle spalle della fantasia. Dietro di me, la spalliera della seggiola scricchiola furtivamente, canzonatoria, e comunica, repentino, un brivido frettoloso a tutti i nervi. Ciò mi irrita mentre sono intento a esaminare le bizzarre scritte di fumo che mi vagano intorno, sulle quali avevo già fermamente deciso di scrivere una guida. Ma ora la quiete è andata a farsi benedire, movimento superbo in tutti i sensi, febbrile, nervoso, folle, suoni stridenti, un tremito rabbioso e, confuso con tutto ciò, affiora l'oblio. Ciò che una volta è stato impresso nella percezione si rinnova in modo imprevedibile. Interessato, noto che il mio sguardo si estende con avidità ad avvolgere quel punto nel buio, quel punto da dove emerge sempre più nitido un lieve rilievo. Come lo assorbe, a dire il vero, se lo figura soltanto, ma gioiosamente. Lo assorbe sempre più, si fa magico, sempre, più. Ora è là, chiarissima, proprio come allora, l'immagine, l'opera d'arte del caso, affiorata dall'oblio, ricreata, plasmata, dipinta dalla fantasia, artista fiabesca e piena di talento. Non grande, piccola, in realtà neanche un intero, ma tuttavia completa, come allora. Eppure sfumante nel buio da ogni parte, all'infinito, un tutto, un mondo. Una luce vibra là dentro, un'intensa atmosfera, ma nessun rumore. Nulla vi penetra dell'allegro frastuono che c'è tutto intorno. Ora non c'è niente di tutto intorno, ma allora c'era. Sotto abbaglia il damasco. Fiori e foglie operati si intrecciano di traverso, si arrotondano e si tagliuzzano. Sopra, su un supporto trasparente, slanciato, si erge un calice di cristallo, pieno a metà di pallido oro. Davanti, protesa come in sogno, una mano. Le dita cingono leggere la base del calice. Su uno si poggia un anello di argento brunito, sul quale sanguina un rubino. Quando già la delicata articolazione, in un crescendo di forme, sta per diventare braccio, scompare nel nulla. Un dolce enigma. La mano di fanciulla riposa sognante, inerte, solo lì, dove molle si snoda una vena azzurrina, sopra il suo opaco biancore pulsa la vita, palpita lentamente e violentemente la passione, e come sento il mio sguardo, si fa sempre più veloce e impetuosa, fino a diventare un sussulto supplichevole. Smettila! Ma il mio sguardo va a tentoni, pesante, e con crudele voluttà, come allora, grava su quella mano, nella quale pulsa tremante la lotta con l'amore, la vittoria dell'amore, come allora, come allora. Lentamente, dal fondo del calice si stacca una perla, e fluttua verso l'alto. Quando arriva nel campo di luce del rubino, si infiamma di rosso sangue e si spegne repentina in superficie. Allora tutto scompare, come turbato, per quanto lo sguardo si sforzi di rinfrescare, disegnandoli i morbidi contorni. Ora è svanita, dileguata nell'oscurità. Respiro profondamente, profondamente, poiché mi accorgo che mi ero dimenticato di farlo. Anche questo, come allora. Mentre mi ritraggo indietro stanco, il dolore mi tormenta. Ma adesso lo so con certezza, come allora. Tu mi amavi, ed è per questo che adesso posso piangere.
Thank you.
Ero rigido e freddo. Era un ponte. Ero disteso sopra un abisso. Di qua stavano le punte dei piedi. Di là avevo conficcate le mani. Mi aggrappavo nell'argilla sgretolabile. Le falde della mia giacca sventolavano ai miei lati. Nella profondità rumoreggiava il gelido ruscello delle trote. Nessun turista si smarriva fino a quell'altezza impervia. Il ponte non era ancora segnato sulle carte. Stavo così, disteso e aspettavo. Dovevo aspettare. Senza crollare, nessun ponte, una volta costruito, può cessare di essere un ponte. Una volta, era verso sera, era la prima, era la millesima, non lo so. I pensieri erano sempre confusi e giravano in tondo verso sera. Nell'estate il ruscello mormorava più cupamente. Allora udii un passo d'uomo. A me, stenditi ponte, mettiti in posizione, travata senza ringhiera, sorreggi colui che ha affidato a te. Bilancia impercettibilmente l'insicurezza del suo passo, ma se egli barcolla, fatti conoscere e, come un dio della montagna, scaraventalo a terra. Quello venne, mi percosse con la punta di ferro del suo bastone, poi alzò con essa le falde della mia giacca e le sistemò su di me. Passò la punta dei miei capelli cespugliosi, la lasciò stare dentro a lungo, forse guardandosi intorno crudelmente, ma poi, appunto lo seguivo nel sogno per mari e per monti, mi saltò in mezzo al corpo a piedi pari. Io tremai nel violento dolore, del tutto ignaro. Chi era? Un fanciullo? Un sogno? Un bandito di strada? Un suicida? Un tentatore? Un distruttore? E mi girai per guardarlo. Un ponte che si volta. Non mi ero ancora voltato che già crollavo. Crollavo, e già ero lacerato e trafitto dai miei ciottoli aguzzi che mi avevano sempre fissato così pacificamente dall'acqua impietosa.
I'm never worried, now that is a lie.
immerso nella notte, così come talvolta si china la testa per meditare, essere così immersi, completamente, nella notte. Tutti intorno gli uomini dormono. Una piccola commedia, un'incolpevole illusione che dormano nelle case, in solidi letti, sotto un solido tetto, stesi o rannicchiati su materassi, fra le lenzuola, sotto le coperte. In realtà si sono trovati, come allora e come più tardi, in una regione desolata. Un campo all'aperto, un numero sterminato di uomini, un esercito, un popolo, sotto un cielo freddo, sopra la terra fredda, buttati là dove prima erano in piedi, la fronte sul braccio piegato, la faccia contro il terreno, respirando calmi. E tu sei sveglio, sei uno dei guardiani, trovi più vicino rivoltando il legno ardente nel mucchio di stipe accanto a te. Perché vegli? Uno deve vegliare, si dice, uno deve esserci.
C'era un avvoltoio che dava colpi di becco contro i miei piedi. Aveva già rotto stivali e calze. Ora già dava colpi di becco proprio contro i piedi. Continuava a colpire. Volò poi inquieto più volte intorno a me e si rimise all'opera. Passò un signore. Guardò per un momento e poi chiese perché sopportassi quell'avvoltoio. «Sono inerme», dissi. È arrivato e si è messo a darmi colpi di becco. Naturalmente volevo cacciarlo via. Ho perfino cercato di soffocarlo, ma una simile bestia ha grandi energie, stava già per saltarmi in faccia. Allora ho preferito sacrificare i piedi. Ora sono già quasi dilaniati. P. «Perché lasciarvi tormentare così?» disse il signore. «Uno sparo e l'avvoltoio è liquidato». «È così?» chiesi. «E vorrebbe farlo lei?» «Volentieri», disse il signore. «Devo solo andare a casa a prendere il fucile. Ce la fa ad aspettare ancora mezz'ora?» «Non lo so», dissi. E restai per un momento irrigidito per il dolore. Poi dissi: «La prego, ci provi in ogni caso». «Bene», disse il signore, «mi affretterò». L'avvoltoio, durante la conversazione, aveva ascoltato tranquillo e il suo sguardo vagava fra me e il signore. Mi accorsi che aveva capito tutto. Si alzò in volo, indietreggiò per prendere lo slancio sufficiente e, come un lanciatore di giavellotto, lanciò il becco nella mia bocca, a fondo, dentro di me. Cadendo all'indietro, liberato, sentii che nel mio sangue, che riempiva tutte le mie cavità, che superava ogni argine, quello irrimediabilmente affogava.
Thank you.
La mia ditta poggia tutta sulle mie spalle. Due signorine con la macchina da scrivere e i libri della ditta nell'anticamera, la mia stanza con la scrivania, la cassa, il tavolo delle riunioni, le poltrone di pelle e il telefono, questo è tutto il mio apparato di lavoro. Così semplice da sorvegliare, così semplice da portare avanti. Sono abbastanza giovane e gli affari mi vanno bene. Non mi lamento, non mi lamento. Dall'inizio dell'anno, un giovane ha risolutamente affittato l'appartamento vicino che era vuoto e che io, per la mia imperizia, ho esitato per lungo tempo ad affittare. Ha una stanza con anticamera, ma anche una cucina. Stanze d'anticamera mi sarebbero servite molto. Le mie due signorine talvolta già si sentivano strette, ma che mi sarebbe servita la cucina? Questa piccola esitazione è stata la causa del fatto che mi sono lasciato prendere l'appartamento. Ora lo occupa questo giovane, si chiama Arras. Che cosa ci faccia là? Non lo so. Sulla porta c'è Arras, ufficio. Ho raccolto informazioni, mi hanno comunicato che si tratta di una ditta simile alla mia. Non è il caso di mettersi in guardia dal concedergli credito, dal momento che si tratta di un giovane ambizioso, la cui attività ha forse un avvenire, ma non è neanche il caso di dargli credito. Dal momento che per il presente, stando alle apparenze, non ci sono grandi possibilità. Il solito ragguaglio che si ha quando non si sa nulla. Qualche volta incontro Arras per le scale. Deve sempre avere una fretta straordinaria, infatti sguscia letteralmente davanti a me. Non l'ho ancora veduto bene in faccia. Ha già pronta in mano la chiave dell'ufficio. In un attimo ha aperto la porta. Come la coda di un topo è scivolato dentro e io resto davanti alla targhetta Arras ufficio, che ho già letto più volte di quanto non meriti. Queste pareti, tremendamente sottili, tradiscono chi è onestamente attivo e nascondono disonesto. Il mio telefono è installato sulla parete della stanza che mi divide dal vicino. Lo metto in rilievo solo come un fatto particolarmente ironico. Se anche fosse appeso alla parete opposta, nell'appartamento, il vicino mi sentirebbe lo stesso. Mi sono abituato a non dire al telefono il nome dei clienti, ma naturalmente non occorre molta furbizia per indovinare i nomi dalle frasi caratteristiche ma inevitabili della conversazione. Qualche volta il ricevitore all'orecchio, pungolato dall'inquietudine, ballo intorno all'apparecchio sulla punta dei piedi, eppure non posso evitare di rivelare segreti. Naturalmente, in questo modo, anche le mie risoluzioni d'affari diventano insicure, la mia voce tremante. Che fa Arras mentre io telefono? Se volessi esagerare molto, ma spesso lo si deve fare per ottenere chiarezza, potrei dire: a Arras non serve il telefono, usa il mio. Ha spinto il suo canapè contro la parete e origlia. Al contrario, io, quando squilla, devo correre al telefono, ricevere le richieste dei clienti, assumere importanti decisioni, fare lunghe conversazioni per convincerli, ma soprattutto, attraverso la parete della stanza, fare a Arras il resoconto di tutto senza volerlo. Forse egli non aspetta neppure la fine della conversazione, piuttosto si allontana dal luogo della conversazione, che gli ha chiarito abbastanza il caso, sguscia via, come suo solito per la città, e prima che io abbassi il ricevitore, forse sta già a lavoro contro di me. We'll be right back.
Eccoci di nuovo in regia Wombat, è passata quasi un'ora, ma di nuovo la nostra voce, spero che vi sia piaciuta.
La voce c'era,
sì.
Perché non era molto interattiva.
Questa è stata una puntata un po' anomala.
È così.
È così.
La puntata di Pasqua è anomala, l'abbiamo trovata nell'uovo di Pasqua.
È una piccola sorpresina. Comunque, le varie cose che abbiamo letto ovviamente le troverete elencate come al solito in ordine di lettura, appunto, sulla pagina della trasmissione a bassa voce. Quindi, quando ascolterete il podcast, poi potete leggere le varie.
Se no, potete anche non farlo, che vi frega.
Vabbè.
Cioè, tanto è la buonanotte, non è che se le leggi poi te le ricordi.
No, però per
cioè,
sapere...
voi state lì per essere cullati dalle nostre voci e basta.
Sì. Vabbè, ma per curiosità...
Io farei una puntata dove facciamo solo bla 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 bla.
Allora potrei utilizzare anche dei metodi per fare... Com'è che si chiamava quella tecnica per far addormentare le persone con tutti i rumorini?
La botta in testa?
No.
Quella funziona, comunque.
Mi ricordo. Me l'hanno anche chiesto se volevo fare una trasmissione su quello, però non era quello. Usiamo la nostra voce per farvi addormentare.
Deep listening.
Deep listening? No.
Non lo so, va di moda però.
No, era un'altra cosa. Poi vabbè, la prossima volta lo cerco e porterò della carta stagnola o delle cosine che fanno dei rumorini.
Va bene.
Che conciliano il sonno. Sì, sono cose che conciliano il sonno con la vocina che parli così, capito? E fa un po' paura anche, però in realtà insieme a tutti questi rumorini farebbe
anche... È veramente
anche...
urtante.
È un po' sì, probabilmente sì. E infatti non volevo fare questo.
E ora non lo facciamo, vedete che l'hai tirato fuori.
E non mi ricordo neanche più perché l'ho tirato fuori, ma va bene.
Dobbiamo chiudere la puntata.
Come al solito chiudiamo la puntata con una poesia di Alda Merini, questa volta. Il titolo è «Ho bisogno di silenzio». E con questa noi vi salutiamo e vi diamo la buonanotte. Alla prossima settimana.
Notte.
Ciao! Ho bisogno di silenzio, come te che leggi col pensiero, non ad alta voce, il suono della mia stessa voce. Adesso sarebbe rumore, non parole, ma solo rumore fastidioso che mi distrae dal pensare. Ho bisogno di silenzio. Esco e per strada le solite persone che conoscono la mia parlantina, disorientate dal mio rapido buongiorno, chissà, forse pensano che ho fretta. Invece ho solo bisogno di silenzio, tanto ho parlato, troppo, è arrivato il tempo di tacere, di raccogliere i pensieri, allegri, tristi, dolci, amari, ce ne sono tanti dentro ognuno di noi. Gli amici veri, pochi, uno, sanno ascoltare anche il silenzio, sanno aspettare, capire. Chi di parole, da me ne ha avute tante e non ne vuole più, ha bisogno, come me, di silenzio.
Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. Troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei lati. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca sai. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai per me. E io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Sei. Thank you. silenzio mi manca, sai, molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei un